la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 e 5 minuti di giovedì 9 ottobre, un buongiorno da Chiara Brilli in studio, la nostra newsline di questa mattina. Prima delle notizie, delle interviste e degli approfondimenti, uno sguardo al meteo, sostanziale stabilità, ma chiediamo conferma a Gianni Messeri oggi dall'AMA. Buongiorno.
Sì, buongiorno Chiara, buongiorno a tutti. In effetti il tempo resta caratterizzato da una stabilità atmosferica per la presenza di un'azione di blocco di un'alta pressione decisamente stabile, che ci regala anche oggi una giornata con cielo in prevalenza poco nuvoloso. Transiteranno delle innocue velature nel corso della giornata, con venti deboli, mari poco mossi, temperature che restano quasi stazionarie o in leggero aumento. Sono attese delle punte massime intorno ai 24 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, si replica ancora una giornata all'insegna del cielo sereno poco nuvoloso, con temperature massime che continuano leggermente a salire e potranno arrivare a 25 gradi. Per ora è tutto.
Grazie, grazie. Poi il punto conclusivo in vista del weekend domani, con aggiornamento anche nel fine settimana nell'ambito della trasmissione di Jimmy Tranquillo, quella domenicale. Adesso una breve pausa e torniamo con voi.
1 giugno 2015, 1 giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Oltre ai libri c'è 4Globe. La formazione gratuita a 360 gradi la trovi in biblioteca e negli archivi. Nelle biblioteche e negli archivi del sistema documentario dell'area fiorentina saranno attivati oltre 100 corsi gratuiti. Un'opportunità unica per chi vuole aumentare le proprie conoscenze e competenze in ambito digitale, linguistico, benessere personale, alfabetizzazione universale, cittadinanza globale e sviluppo sostenibile. Info e iscrizioni su 4globe.eu. Progetto finanziato da Regione Toscana, PRFS più 2021-2027. Festival della Transizione Ecologica 2025. 3 giorni di incontri, film, spettacoli e visite sul territorio per comprendere e confrontarsi su diversi temi che ruotano attorno a questa grande sfida. Dall'agricoltura al commercio giusto, dal cambiamento climatico alle migrazioni, dalla povertà energetica all'inclusione. Dal 17 al 19 ottobre a Firenze, alle Murate, Biblioteca delle Oblate e Park. Evento organizzato dal Villaggio dei Popoli in collaborazione con il Comune di Firenze e la Fondazione CR Firenze. Programma completo su villaggiodeipopoli.it.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Leonardo Ciapei.
Sono Silvia Noferi di Alleanza Verdi e Sinistra. Il mio impegno in questi anni è sempre stato rivolto verso chi non ha voce, dai ceti sociali più deboli alla tutela dell'ambiente. È arrivato il momento di dare una svolta alla Toscana. Insieme possiamo farcela. Difendiamo chi non ha parola.
Sono un babbo fiorentino, un avvocato e cittadino che ama profondamente la sua città. Da oltre 20 anni sono attivo nel terzo settore. Sono capogruppo per il Movimento 5 Stelle con circa 600 atti presentati in consiglio comunale. Un'esperienza che mi ha fatto crescere e che oggi mi spinge ad affrontare una nuova sfida. Portare questo impegno anche in Regione Toscana, con la stessa passione e concretezza. Il 12 e 13 ottobre vota Movimento 5 Stelle e fai la X su Lorenzo Masi. Buon voto a tutti. Messaggio elettorale a pagamento, soggetto committente Lorenzo Masi.
Controradio.
Alle 8 e 9 minuti uno sguardo alle principali notizie di oggi. Vi dicevamo, conto alla rovescia per il voto in Toscana, fra chiusure di campagna elettorale, piazze, corteo di contestazione. Da Repubblica leggiamo: arrivano Schlein, Meloni, Conte, scontro tra leader per le regionali. Stasera la segretaria Dem con Gianni al Teatro Cartiere Carrara, domani la premier in piazza San Lorenzo per la chiusura Campo Largo in ordine sparso. Bundu, il virgolettato, noi la vera alternativa. E poi richiami su tutti i quotidiani e particolari sull'home page di controradio.it relativamente al caso della cittadinanza ad Albanese. Spacca la sinistra in comune, rinviata la commissione verso le elezioni. Queste sono delle frizioni che riguardano appunto il caso della proposta avanzata da capogruppo di Sinistra Progetto Comune Dimitri Palagi. La risoluzione che ieri non è stata votata perché la commissione pace del comune di Firenze è stata annullata, e tutto questo è avvenuto intorno a non poche polemiche. Ce ne parla e sentiamo una sintesi dal nostro Raffaele Palumbo.
Troppo alto il rischio di tensioni in Palazzo Vecchio, citavamo i casi di Reggio Emilio e di Genova, soprattutto per il rischio di una spaccatura tra le fila della maggioranza di governo. E questa è una cosa che soprattutto alla vigilia di una tornata elettorale è un rischio che evidentemente non si è voluto correre, probabilmente non si è voluto correre. Diciamo subito che Stefania Collesei del PD, che presiede la commissione, ha detto di aver dato comunicazione per motivi strettamente personali che la seduta è annullata perché per motivi suoi di salute, tra l'altro ha detto io non sono stata bene e poiché la seduta era importante volevo esserci in tutti i modi. Naturalmente la questione ha subito suscitato polemica politica, anche perché dicevamo siamo alla vigilia della tornata elettorale del prossimo consigliere di Forza Italia Alberto Locchi, ha detto esistono i vicepresidenti apposta se la presidente ha dei problemi, la cosa non era vincolante. Massimo Sabatini della lista Schmidt ha detto adesso vengono fuori le fratture fra schleiniani e riformisti, e naturalmente si tira in ballo le sensibilità differenti su questo tema all'interno della maggioranza. AVS Ecolò ha una sensibilità, la lista Funaro ne ha un'altra, il PD ne ha altre due, potremmo dire. Luca Milani, capogruppo del PD che è in corsa anche per le regionali, ha detto che non si sarebbe risolta in una sola giornata, è una cosa che va costruita prima politicamente, per cui non mancherà il tempo in qualche modo. Mentre invece Marco Semplici, sempre nella maggioranza ma della lista Funaro, ha detto io sono contrario a quell'atto, avrei votato contro. Anche questo ci fa pensare a delle differenze all'interno della maggioranza del governo cittadino.
Questo per quanto riguarda il caso albanese, che non termina qui dal punto di vista dell'esito politico e soprattutto del confronto che dovrà ancora partire. Le piazze divise, quelle blindate, l'apertura del Corriere di oggi, niente chiusura unitaria per il campo largo, allarme sicurezza per l'arrivo di Meloni e i vice. Oggi Gianni con Schlein a Firenze, domani Renzi e Conte, rischio di contestazioni ai vertici del centrodestra. Tutto questo è stato anche preannunciato nell'ambito della manifestazione spontanea che si è svolta ieri, convocata nelle ore in cui si è avuto notizia del blocco della seconda flottiglia diretta verso Gaza. Ci sono state manifestazioni in varie città della Toscana, un migliaio a Pisa e poi anche un presidio in piazza del Comune a Prato che si è trasformato in un corteo spontaneo, così come è avvenuto in piazza Santissima Annunziata a Firenze, dove dalla piazza è stata rilanciata la mobilitazione di venerdì prossimo in piazza Indipendenza, a poche centinaia di metri appunto da quella piazza San Lorenzo che sarà la sede del comizio conclusivo del centrodestra per le regionali, a cui parteciperà la premier Meloni insieme ai due vice Salvini e Tajani. Su questo e sulle prossime mobilitazioni di queste ore sentiamo Dario Furnari dell'USB, presente ieri alla manifestazione in Santissima Annunziata.
Allora, venerdì, come sapete, ci sarà qua il governo italiano, quindi noi uniamo il piano internazionale della Palestina al piano nazionale, perché sono strettamente collegati, visto che il nostro governo è complice. Faremo un corteo, partirà da Piazza Indipendenza alle ore 18:30 e andremo verso San Lorenzo, dove ci sarà il governo italiano. Ci teniamo a precisare che noi riteniamo complice soprattutto la destra di governo, ma il centro-sinistra che governa questa regione non è che abbia fatto molto per la Palestina, tranne qualche bella parola.
Ci sarà un appuntamento anche sabato di fronte alla RAI.
Sì, anche lì sarà una manifestazione in linea con la nostra contestazione contro il riarmo ed è una manifestazione contro il comando NATO.
Questo per quanto riguarda le mobilitazioni e le contromobilitazioni delle prossime ore, che seguiremo con dirette inviate nella nostra newsline, sia il nostro Giorgio Bernardini, che coprerà il comizio conclusivo del centrodestra con Meloni, Salvini e Tajani domani pomeriggio da San Lorenzo, e Raffaele Palumbo seguirà la contromanifestazione che avete appena sentito sabato, la manifestazione davanti alla RAI e giorno anche in cui scatta dalla mezzanotte il silenzio elettorale. Naturalmente poi la radio seguirà il voto per le regionali aprendo la diretta dalle 15 di lunedì pomeriggio fino all'esito delle urne. Tutto questo su Controradio, controradio.it e sui nostri canali crossmediali.
La Toscana per il popolo palestinese.
Se per una volta i nostri ragazzi e le nostre ragazze hanno occasione di alzare lo sguardo oltre la loro quotidianità, guardarsi negli occhi, discutere del loro destino senza la saccente presenza di noi adulti, se per una volta hanno deciso di urlarci in faccia il loro rifiuto per quel mondo che gli stiamo forzatamente proponendo, per favore non cerchiamo di abbassarlo, ma proviamo a guardare nella loro stessa direzione con umiltà e con orgoglio. Questo è uno stralcio di una lettera che è stata diffusa nelle scorse ore in risposta ad una missiva dei rappresentanti dei genitori di Istituto del Machiavelli, uno dei licei occupati in questi giorni a Firenze a sostegno del popolo palestinese e delle flottiglie. Noi salutiamo Marco Zanchetta, uno dei genitori promotori della risposta. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, Chiara, buongiorno.
Allora, mentre naturalmente attendiamo le 11 la firma del cessate il fuoco e del rilascio degli ostaggi, vogliamo però soffermarci sulle motivazioni che hanno portato e anche il valore della mobilitazione che ha animato le scuole, sia i contesti delle superiori, ma anche poi l'università, come sappiamo, in Via Laura e nel contesto pisano, i molti plessi scolastici occupati. Il valore di queste mobilitazioni che, come spesso abbiamo ripetuto in queste ore anche di dirette e di approfondimento, hanno coinvolto anche un po' stupendoci tantissimi giovani. Ecco, perché questa lettera firmata peraltro da tantissimi genitori in pochissime ore di risposta ai rappresentanti dei genitori di Istituto del Machiavelli, Capponi?
Sì, tra l'altro altre firme continuano ad aggiungersi via via. La reazione è nata da 5-6 di nostri genitori appunto del Machiavelli Caponi, dopo aver letto la lettera di cui tu hai appena parlato, dei rappresentanti di istituto, conseguente all'inizio dell'occupazione. Una lettera che era tutta incentrata sulla illegittimità dell'occupazione, sulle responsabilità penali conseguenti all'occupazione e quindi sulla consueta argomentazione: la libertà mia finisce dove inizia la libertà altrui. E un po' di genitori hanno cominciato, poi altri hanno seguito, con l'idea di presentare un po' un punto di vista diverso, una prospettiva diversa, anche leggendo i commenti sui social a seguito della notizia dei giornali, no? Che davano l'inizio dell'occupazione, commenti molto violenti, commenti orrendi, spesso anche dal punto di vista ortografico, proprio della lingua italiana, ma al di là di quello, ecco, quindi l'idea era quella di dare una prospettiva diversa, un gesto di attenzione, di solidarietà ai ragazzi.
In qualche modo voi avete chiesto un ribaltamento, no, della prospettiva, invitando sostanzialmente a gioire di fronte a questa capacità di dimostrare di non restare indifferenti. Diciamo sempre che i giovani non sono sollecitati da niente, no? Non sono indifferenti, appunto. In realtà tutto questo non è stato solo un mero non andare a scuola o saltare una giornata di interrogazione, ecco.
No, è stato appunto l'idea di ritrovarsi, di confrontarsi, di auto-organizzarsi. Poi tutto non può avere il migliore dei risultati, vedremo come andranno avanti, con che modalità, con che efficacia, chi riusciranno anche a coinvolgere, oltre al gruppo di studenti che ha iniziato il movimento, poi chi riusciranno a coinvolgere, a sensibilizzare. Però ecco, nel momento in cui i ragazzi ci stanno dicendo che per loro la libertà altrui non è solo quella del loro istituto, della loro città, ma anche quella dei loro coetanei in Palestina in primis, ma insomma comunque nel dove ovunque ci sia una sofferenza, una condizione di minaccia del benessere, della salute, cerchiamo di, appunto, come dice la lettera, di affiancarli, di sostenerli, di guardare nella loro stessa direzione. Se ci dicono che il mondo che gli abbiamo costruito forse non è così bello come noi pensiamo che sia, ecco, cerchiamo di stargli vicino. È un po' questa è l'idea.
Ci sono poi delle precisazioni che voi fate. Naturalmente tutto questo è avvenuto nel rispetto della legalità e non è stato impedito l'ingresso nel presso al corpo insegnante, anzi forse si è creato proprio un ponte con i docenti.
Sì, ecco, su questo è importante dirlo, anche a seguito proprio di un colloquio con un insegnante che abbiamo avuto ieri. Il nostro era un discorso appunto culturale, generalizzato, perché nella lettera citiamo il preside, gli insegnanti, noi adulti, in fondo immobili di fronte a quello che sta succedendo nel mondo. Però non era certamente un puntare in dito agli insegnanti, anzi gli insegnanti sono stati, ci sono ovviamente insegnanti con atteggiamenti molto diversi, ma sicuramente noi genitori abbiamo la massima fiducia negli insegnanti, che in certi casi che stanno effettivamente dialogando. Capiamo la loro posizione difficile, perché comunque è una posizione di equilibrio che devono tenere. Però ecco, noi abbiamo sentito anche il rappresentante dei ragazzi che ha detto che appunto l'ingresso, non per la normale didattica ovviamente, ma il dialogo, il confronto con gli insegnanti era aperto ed è tuttora aperto, come è successo anche ieri.
L'occupazione dovrebbe concludersi nella modalità portata avanti fino ad oggi, trasformarsi in autogestione, che si dovrebbe concludere domani, sempre notizie in via di aggiornamento. C'è stata però la decisione di spostare il plesso come sede elettorale, di non realizzare lì, forse anche per una gestione conseguente alla fine della mobilitazione.
Sì, noi poi ci sentiamo di dire anche questo, non vogliamo poi entrare insieme ai ragazzi a decidere della gestione del loro futuro, del loro immediato futuro, della loro situazione. Stiamo a guardarli proprio perché gli stiamo dando fiducia e gli stiamo dando sostegno, cerchiamo di guardarli da fuori e lasciare il loro spazio, proprio in cui probabilmente in molti casi non ci vogliono nemmeno.
Ecco, in tutto questo è un fatto anche abbastanza inedito, questa partecipazione, no, nel sostegno a distanza, ma insomma nella fiducia che voi avete manifestato, peraltro quasi in un bisogno, in una necessità, come c'è stata la necessità di andare in piazza spontaneamente una settimana fa, tornarci ieri appunto a seguito degli abbordaggi delle flottiglie, così c'è stata l'urgenza di dire ai ragazzi e alle ragazze: ci siamo con voi.
Sì, perché molto spesso, appunto, come dice la lettera all'inizio, poche voci che magari si fanno sentire o urlano di più, appunto, che sia il contesto dei social o che siano altri contesti, sembrano voler rappresentare la maggioranza. In realtà poi, confrontandoci tra genitori, abbiamo visto che non era così, che molti effettivamente erano anche sorpresi, lietamente sorpresi, diciamo, dell'iniziativa dei ragazzi, e volevano affiancarli in qualche modo. Quindi è proprio esattamente un atto, un bisogno come quello di manifestare una preoccupazione, un dissenso, dicevo, scendere in piazza. Così è stato l'idea di dare voce in qualche modo. La lettera è stato il mezzo che abbiamo pensato più immediato da diffondere. Poi le firme sono state raccolte, come dicevi tu prima, via chat in poche ore, però ecco, comunque ha girato ed è stata condivisa anche dai ragazzi, che probabilmente si sono sentiti anche più forti.
E allora, dopo la valorizzazione dell'iniziativa che ieri abbiamo condiviso con il professor Bargigli, di lettera del movimento del corpo accademico, docente, dei lavoratori ATA, dei ricercatori dell'Università di Firenze a sostegno dell'occupazione di Via Laura, così abbiamo voluto accendere un microfono su questa iniziativa che è partita da tantissimi genitori a sostegno dell'occupazione studentesca del Machiavelli. Grazie ad uno di loro, Marco Zanchetta, per essere stato con noi.
Grazie mille a voi, buona giornata.
Vi anticipo che rifletteremo ancora su giovani e partecipazione, su quanto la mobilitazione per Gaza, per la Palestina, per le flottiglie abbia mosso le coscienze anche i corpi di questi ragazzi e di queste ragazze, o forse siamo noi, no, che ce ne stiamo accorgendo ora? Ce ne occuperemo e rifletteremo nell'ambito della prima puntata di Gen Z, voce giovani di oggi per il futuro e tutti, di tutti e tutte, che si terrà il prossimo 17 di ottobre. Apriremo con questo tema, e ci sembra particolarmente importante farlo, la nostra rubrica anche questa stagione in collaborazione con TIF, This is Florence. Nel frattempo ci chiedete se si può avere il contatto di Zanchetta. Un ascoltatore dice: sono anch'io un genitore di figlia al primo anno, vorrei firmare la lettera, una lettera che è stata inviata alla dirigenza ma che davvero sta raccogliendo ancora tante firme, perché è stata un vero e proprio passaparola nelle chat, insomma, delle varie classi, ancora quindi in corso di aggiornamento. Sono le 8:29, avremo invece gli aggiornamenti sul fronte dell'accordo per Gaza e il rilascio degli ostaggi nella GR di Popolare Network, tra poco dunque la linea Milano, poi torneremo in studio, avremo l'opportunità di avere ai nostri microfoni Margherita Cioppi, che era partita a bordo dell'imbarcazione Karma, una barca diretta in Palestina nell'ambito della Global Sumud Flotilla, che è rientrata in Italia nei giorni scorsi, rientrata nel suo territorio d'origine, il comune di Tavarnelle e Barberino Tavarnelle, che sentiremo proprio anche attraverso le parole del primo cittadino. Tutto questo in Newsline dopo il GR di Popolare Network.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30. A Gaza è sempre più vicino il cessate il fuoco. Israele e Hamas hanno raggiunto l'intesa sulla prima parte della trattativa, che riguarda la fine dei combattimenti e lo scambio dei prigionieri. In attesa dell'entrata in vigore della tregua, i bombardamenti però continuano. In studio Sara Milanese. Sara.
Buongiorno Omar, ci sono bombardamenti dall'alba di oggi soprattutto su Gaza City, che l'esercito israeliano ha ricordato anche nelle ultime ore è ancora considerata una zona di guerra. La ripresa dei raid aerei ha frenato le manifestazioni di gioia e i festeggiamenti dei Gazawi, che in tutta la striscia durante la notte sono scesi in piazza alla notizia dell'intesa raggiunta, intesa raggiunta che deve però essere ancora sottoscritta, lo sarà alle 11 ora italiana di oggi e poi dovrà ottenere l'approvazione dal governo israeliano. Il cessate il fuoco arriverà quindi solo dopo questa approvazione. L'esercito israeliano ha annunciato attraverso i suoi portavoce proprio negli ultimi minuti che ha iniziato già le operazioni per il dispiegamento. In base ai dettagli che conosciamo, dovrebbe ritirarsi dalla striscia lungo la linea stabilita che riguarda la città di Rafah nel sud della striscia. A 72 ore dall'inizio del cessate il fuoco avverrà poi lo scambio tra i prigionieri, quindi potrebbe avvenire tra domenica e lunedì. Sono tanti però ancora i punti che nella trattativa, insomma, vanno sciolti, dal tema del disarmo di Hamas al ritiro definitivo di Israele dalla striscia e poi chiaramente ancora la gestione della striscia. Al momento però tutte le dichiarazioni di queste ultime ore dicono che c'è l'intesa ed è sostenuta dalla volontà di tutte le parti.
Grazie Sara Milanese. In Francia il presidente Macron annuncerà entro domani sera un nuovo primo ministro dopo che Le Cornu ieri sera ha definitivamente riconsegnato il suo mandato al presidente. Ai giornalisti ha però dichiarato che ritiene ancora possibile formare un nuovo governo perché la maggioranza dei partiti non vuole le elezioni anticipate. La politica italiana con la manovra economica. Ieri sera, dopo il vertice di maggioranza, il ministro Giorgetti, in audizione alla Commissione di Bilancio Camera e Senato, ha confermato la linea della prudenza, un uso accorto delle risorse disponibili per fronteggiare eventuali shock negativi dell'economia. Il ministro dell'economia ha parlato anche di un contributo che verrà chiesto alle banche, ma dovrà convincere Forza Italia, fermamente contraria. La legge di bilancio si dovrebbe attestare sui 16 miliardi e il governo vorrebbe approvarla nel Consiglio dei Ministri del 15 ottobre. La destra ha trovato l'accordo sui nomi dei candidati per le prossime regionali. Per la Campania correrà il vice ministro di Fratelli d'Italia Cirielli, in Puglia il civico Lobuono e in Veneto il leghista Stefani. Ed era proprio quest'ultimo il nodo da sciogliere a destra, perché il futuro del Veneto si intreccia con quello della Lombardia, ambita da Fratelli d'Italia. Nel 2028 il candidato lombardo con ogni probabilità sarà dunque un meloniano, anche se Salvini per ora non conferma e prova a prendere tempo. Si deciderà in base a chi avrà più voti a destra prima delle regionali in Lombardia, ha detto ieri sera il leader leghista. Sono le 8:35 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9:30.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. In A11 invece, a causa del traffico intenso, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Code a tratti per traffico intenso anche in Fipilì tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci ancora in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze invece code a causa di lavori tra Impruneta Greve Inchianti e San Casciano in direzione Siena. Città di Firenze, a partire da oggi fino al 14 ottobre, per un nuovo allaccio alla rete idrica in via di Casoli, divieto di transito tra via dei Pucci e via Alfani. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Un viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Casini.
Sono Francesco Casini. Dopo l'esperienza di sindaco di Bagnaripoli del Consiglio Comunale di Firenze, sono pronto per una nuova sfida. Mi candido al Consiglio Regionale della Toscana con la lista Gianni Presidente Casa Riformista. Con il Viola Park abbiamo dimostrato che nulla è impossibile quando c'è determinazione. Lo stesso impegno serve alla Toscana su sanità, sicurezza, lavoro e sviluppo, opportunità per i giovani. Sfide che si possono vincere solo con il coraggio di fare bene e fare davvero per la Toscana.
Il 12 e 13 ottobre a Firenze e provincia, vota Francesco Casini, lista Gianni Presidente Casa Riformista.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Chiara Basile.
Ciao, sono Luca Milani, metalmeccanico e pacifista da sempre. Per me la politica è impegno e servizio per la comunità. Sono stato presidente del Consiglio Comunale e mi candido in regione per rafforzare la sanità pubblica, l'acqua come bene comune e la pace al centro di tutto. Per una regione che dia speranza e opportunità ai giovani senza lasciare indietro nessuno. Per questo serve una Toscana più coraggiosa è un partito democratico di sinistra con le idee di Elly Schlein. Il 12 e 13 ottobre vota PD e metti una X al numero 4. Vota Luca Milani.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Samuele Michelagnoli.
Ci conosciamo, sono Andrea Vannucci. In questa città ho fatto l'assessore allo sport, al sociale, alla casa, alle tradizioni popolari. Mi ricandido per il Consiglio regionale per proseguire le battaglie di questi anni e raggiungere insieme nuovi traguardi, come le leggi innovative approvate, tra cui lo psicologo di base, la guardia medica pediatrica, il fine vita medicalmente assistito e il salario minimo. Misure come nidi e libri gratis. Per una Toscana attenta ai bisogni delle persone e capace di guardare al futuro, il 12 e 13 ottobre scegli Firenze, fai una X accanto al mio nome. Andrea Vannucci, numero 2 della lista del PD.
Negli ultimi 5 anni in consiglio regionale ho incontrato donne e uomini spinti da voglia, da spirito di collaborazione, da entusiasmo. Voglio portare ancora questa energia nel consiglio regionale e tradurla in politiche di crescita e azioni concrete di miglioramento. Solo confrontandoci con le esigenze di ciascuno si può costruire davvero la Toscana di tutti. Perché noi non siamo la Toscana per caso, noi siamo la Toscana per scelta. Il 12 e il 13 ottobre vota PD e scegli Cristina Giachi.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Benedetto De Pasqua.
Quest'anno il vaccino antinfluenzale e quello anti-Covid possono essere somministrati nella stessa seduta. Se hai più di 60 anni, parlane col tuo medico. Dammi un vaccino. Anzi, due. Campagna regionale di vaccinazione contro influenza e Covid. Per informazioni consulta la pagina regione.toscana.it/dammiunvaccinoanzidue.
Occhi puntati sul Medio Oriente. Dal 7 al 12 ottobre a Firenze torna il Festival di Cinema ed Eventi Middle East Now, che ti fa scoprire il Medio Oriente attraverso le storie di chi ci vive. Alla Cinema La Compagnia e al Cinema Astra film imperdibili e tanti ospiti speciali, con un focus su Palestina, Libano, Iran, Afghanistan. Ti aspettiamo al Festival. Info middleeastnow.it.
Contro Radio.
E 42 minuti, la linea torna agli studi di Controradio per la nostra Newsline. Buongiorno, ben trovato Raffaele Palumbo.
Buongiorno, buongiorno, ben trovati.
Siamo molto felici di aprire questo spazio nella nostra fascia informativa accogliendo e dando anche il ben ritornato a Margherita Cioppi, che ha fatto parte della Global Summit Flottiglia. Ben trovata Margherita, buongiorno.
Grazie, buongiorno a tutte
buongiorno,
e tutti.
Buongiorno.
È stata accolta nei giorni scorsi in un incontro con il sindaco di Barberino Tavernelle e suo comune di provenienza. Margherita ha fatto parte dell'imbarcazione Karma. Ci vuoi raccontare, ritessendo un po' quella che è stata la motivazione che ti ha portato dal nostro territorio a partecipare a questa missione umanitaria, che ha avuto anche nell'arco della cronaca, no, del suo svolgimento, oltre a un'attenzione da parte di tantissimi e sostegno a cittadini e cittadine, anche un fortissimo valore non solo simbolico ma anche concreto?
Beh, sono qualche mese ormai, qualche anno ormai che per motivi meramente lavorativi Tavarnelle, il paese da cui provengo, è sempre meno nei miei radar. Sono anni che lavoro in mare, sono anni che mi imbarco per professione e nell'ultimo anno ho fondato con altri straordinari personaggi un progetto dell'ARCI che si chiama TOM, Tutti gli occhi sul Mediterraneo. Con quel progetto noi ci proponiamo di nuovo di fare quello che a livello di diritto internazionale i nostri stati non fanno più, per cui cerchiamo semplicemente di portare assistenza a tutte le unità in difficoltà che si trovino a navigare nel canale di Sicilia. Quando si parla di solidarietà in mare non si può fare un distinguo tra quello che succede nel Mediterraneo centrale e quello che invece succede non dal 7 ottobre ma da tanti, troppi anni alla popolazione palestinese. Karma era la barca appoggio del progetto Tom, era una barca che aveva in mente di scendere nel Mediterraneo centrale questo inverno e invece si è trovata ad affrontare una navigazione molto più complicata, molto più difficile, molto più lunga, ed è una barca straordinaria che si sarebbe meritata di tornare lì dove si salvano le vite, invece probabilmente sarà già stata ridipinta, avrà già un nuovo numero di matricola falso e a breve verrà assegnata a qualche illustre soldato o militare delle forze di occupazione israeliana. Appunto, per noi era imprescindibile esserci, proprio perché il mare che hanno trasformato in un terreno di guerra e in un terreno di morte, in realtà storicamente si merita di essere il luogo in cui il diritto internazionale nasce. La legge del mare, che ha trovato anche ampio spazio nella letteratura moderna, in realtà altro non è che una delle prime leggi non scritte e codificate soltanto dopo migliaia di anni dalla sua attuazione.
È stata una questione estremamente sentita anche dalle nostre parti. Il sindaco di Barberino Tavarnelle, saluto e ringrazio, buongiorno a lei sindaco.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno anche a lei. Dicevamo una questione estremamente sentita. Voi l'avete sentita, Margherita, questo sostegno fortissimo delle mille piazze italiane?
Tantissimo, noi l'abbiamo sentito tantissimo, e anzi finché avevamo la possibilità di connetterci a internet, proprio adesso, oggi un po' fuori dai denti, posso dire mi è quasi scocciato non essere in piazza in quei frangenti lì, perché per la prima volta, almeno per la mia generazione, si è vista una mobilitazione immediata e spontanea, come succedeva nel Medioevo, che la gente scendeva in piazza autonomamente per dire no, per finalmente riprendersi un pezzettino di quel terreno comune che negli anni è stato sempre meno partecipato, per riprendersi anche l'autodeterminazione di mettere sul tavolo qualcosa che può essere il tempo, può essere la competenza o può essere la propria presenza in un luogo che ci siamo disabituati ad abitare.
Con il sindaco David Baroncelli facciamo anche una riflessione su quanto le istituzioni abbiano sostenuto, anche alcune istituzioni abbiano sostenuto.
Sì, e dobbiamo dire che il territorio di Barberino Tavarnelle ha fatto sentire la sua presenza anche fisica, concreta, istituzionale, non solo Baroncelli nel sostegno alla flottiglia, ma ci racconta come avete seguito l'impegno anche della vostra concittadina e non solo naturalmente.
Ma allora, intanto lo abbiamo fatto personalmente e coralmente, nel senso appena abbiamo saputo di questa partecipazione ci siamo stretti, e poi a macchia d'olio tutti o tramite me o direttamente si sono sempre interessati e hanno formato appunto un gruppo sempre più ampio di persone che si stringeva attorno all'idea, alle persone, agli uomini e alle donne che erano in mare e che hanno portato questo messaggio così semplice, come descriveva Margherita, ma anche tanto rivoluzionario, quindi di voler cambiare le cose con la pace. Quindi è cresciuto un movimento che ha pervaso associazioni, società civile, e ha rivisto la partecipazione delle persone singolarmente e in maniera e in gruppo, quindi ci sono state iniziative, si seguiva coralmente, poi l'accoglienza, i momenti anche di tensione che ci sono state, di preoccupazione quando abbiamo perso i contatti, finché non sono tornate, lo dico anche con un po' d'emozione, le prime immagini e le prime notizie, grazie anche ai nostri parlamentari, grazie poi piano piano a livelli informativi che hanno messo a disposizione la possibilità di risentirlo, che è sfociata poi nella grande manifestazione, festa anche, chiamiamola così, pacifica a Firenze, un corteo che ha visto tantissimi giovani, tantissimi veramente, come io questo lo posso dire, non rivedevo da 20 anni una cosa così bella, colorata e così partecipata.
E l'abbiamo voluto descrivere, testimoniare anche, certo, nella lunga diretta che abbiamo realizzato da Firenze e non solo, ma con Margherita, tornando alla sua esperienza, anzi la ringraziamo anche per aver fatto riferimento a Karma, a quella che è adesso l'esito. Molti si chiedono, ma queste barche che fine hanno fatto? Saranno state affondate? Perché si sono messe davvero a disposizione anche come luogo fisico, come strumento per veicolare quello che è stato il significato di una missione che poi è ribadito anche negli altri equipaggi di cui abbiamo raccontato purtroppo l'abordaggio nelle scorse ore. Ma Margherita, non so se condividerai di tutta questa vicenda della flottiglia, quello che voi avete in qualche modo fatto tornare, emergere a galla è stato l'annullamento di questo bisogno individuale, di questo individualismo, e il pensare in comunità, pensare a una mobilitazione che fosse a tutela di un bene comune, cioè il popolo palestinese come fossimo noi, ecco.
Beh, ho sentito dire tante volte che noi abbiamo provato a salvare la Palestina, ma in realtà è la Palestina che sta salvando noi. Credo che sia molto precisa come affermazione. Il focus ovviamente rimane sempre quello di un popolo affamato, di un popolo sotto assedio, del diritto internazionale che quotidianamente viene stralciato, non soltanto dal governo israeliano, c'è anche chi ha provato ad affermare che il diritto internazionale vale fino a un certo punto. Beh, il diritto internazionale è l'unica tutela universale, non ha avversari o nemici, per cui negarne l'importanza è un atto assolutamente, intanto, scorretto da un punto di vista giuridico, e poi è un atto assolutamente paradossale. Se andiamo noi a negare per primi quelli che sono i precetti che ci rendono un mondo, diciamo così, mirato ad abbattere le ingiustizie, stiamo aprendo le porte a una valanga di problematiche reali che si abbattono quotidianamente su tutti i popoli. Quello che succede nel nostro giardino comunica con quello che succede nei giardini a fianco, e affacciandoci sul Mediterraneo, appunto, questa cosa la dovremmo ricordare e sapere molto molto bene.
Margherita, ma voi come salutate in questi momenti questa prima fase degli accordi, l'annuncio di Trump, si parla di ostaggi presto liberi, del ritiro di gran parte dei soldati da Gaza, oggi dovrebbe esserci la firma, ci sono tanti palestinesi in festa, tante dichiarazioni di plauso nei confronti di questo accordo, l'ultimo della von der Leyen che dice ora pace duratura e verso i due stati. Voi questo momento come lo salutate?
Con un po' di allerta, sinceramente, con grande allerta, nel senso che questo accordo è molto parziale, questo accordo non prevede una partecipazione in qualche modo a questo tavolo della Palestina, prevede la presenza di Tony Blair è lo stesso che ha mandato le truppe in Iraq nel 2002, è stato indagato per crimini di guerra, non siamo tutelati, non ci sentiamo tutelati, e non credo neanche che il popolo palestinese possa ricevere effettivamente quello per cui cerca di lottare da anni con tutta la sua autodeterminazione. Noi continuiamo a scendere in piazza, ieri sera eravamo di nuovo nei cortei delle nostre città, perché ieri l'altro notte è stata abbordata con le stesse modalità un'altra flottiglia che trasportava di nuovo aiuti umanitari. Si parla di accordi, ma non si parla del valico di Rafah, da cui da più di un anno e mezzo ci sono centinaia di tonnellate stoccate che non vengono fatte accedere ai territori affamati, ai territori sotto assedio della striscia di Gaza. Mi sembra sempre un po' uno specchietto per allodole tutta questa vicenda, e sempre sulla stessa pelle di, appunto, della gente della Palestina.
In conclusione, prima di salutare il sindaco Baroncelli e Margherita Cioppi, ci racconti sinteticamente anche quelli che sono stati i momenti, no, della detenzione, come voi stessi lo definite, in quanto un rapimento in acque internazionali. Ecco, quali le condizioni, perché poi insomma la riflessione è stata tanta anche rispetto al trattamento, per esempio nei confronti di Greta Thunberg, ecco, anche a posteriori nel confronto e nelle testimonianze che poi avete condiviso su quello che vi è accaduto?
Diciamo che il momento dell'identificazione, quindi da quando siamo sbarcati al porto di Ashdod, abbiamo vissuto un'esperienza estremamente militarizzata, con degli approcci che mi permettono, oggi ho un pochino più di calma per poterlo dire, erano molto più simili agli approcci di bullismo che si vedono nei film americani, cioè un esercito intero pronto a sbeffeggiare 461 attivisti e attivisti, negando loro qualsiasi diritto. Tra tutte queste persone una sola è riuscita a contattare il proprio avvocato via telefono, che è un diritto sancito, insomma, non è niente di che. Non ci davano acqua da bere, anzi, quando la chiedevamo, le soldatesse con un'aria estremamente provocatoria prendevano le bottigliette e le svuotavano ai loro piedi. La grande forza condivisa è stata quella di essere tutte insieme e tutti insieme. C'erano due bracci della prigione di alta sicurezza in cui erano rinchiusi tutti gli attivisti della flottiglia, uomini da una parte e donne dall'altra, e questo essere insieme anche in un contesto di grande durezza è stata la forza più grande che abbiamo avuto. Ricordo molto chiaramente il momento in cui siamo arrivate nel cortile del carcere, in cui campeggiava una foto enorme di Gaza in macerie con la popolazione palestinese che veniva sfollata, e una scritta in arabo che riportava la nuova Gaza e sotto la bandiera israeliana. Lì ci hanno intimato di fare silenzio, ma come siamo abituati a fare non possiamo stare in silenzio, per cui le 145 donne che erano nel braccio con me si sono messi a cantare a bocca chiusa "Bella ciao", praticamente un coro di bocche chiuse che campeggiavano su un terreno dove i palestinesi vengono rinchiusi quotidianamente, e questo ha scatenato in qualche modo una grande irritazione verso dell'esercito israeliano, che non sapeva più chi fosse la persona, non poteva vedere chi era a emettere quei suoni. Però di nuovo le cose grandi si fanno solo insieme, e noi solo insieme a tutta la popolazione a terra, insieme alla società civile, siamo riusciti a superare quei giorni, e siamo riusciti a tornare a terra per dire che la flottiglia non è la fine, la flottiglia è l'inizio.
Un'ultima domanda anche per il sindaco David Baroncelli. Lei è come la vive questa cosa? Lei è un uomo delle istituzioni, un sindaco, è un amministratore, ci sono altre istituzioni, che hanno delle letture e degli approcci nei confronti di queste cose molto diverse, l'antifascismo e il terrorismo e altre cose del genere. Cioè c'è un malessere all'interno proprio del corpo istituzionale dei nostri paesi.
Noi vediamo, abbiamo fatto una riflessione, e nella vita, nel rispetto delle istituzioni e di quello sui quali siamo chiamati a amministrare, io ricordo che all'inizio del mandato di ogni amministratore e di ogni sindaco c'è un momento particolare che dura pochissimi secondi, che è quello in cui noi giuriamo sulla Costituzione italiana. E credo che giurare sulla Costituzione italiana sia prima di tutto prenderne atto di tutta la sua completezza e la sua portata etica e universale, che nasce dall'antifascismo. Allora, se il tema è questo, io credo che ognuno di noi dovrebbe riflettere e richiamarsi al proprio giuramento e quanto vale la parola e dunque quanto vale la persona.
Baroncelli, credo che questo dovrebbe servire da monito anche per queste giornate che ci avvicinano all'appuntamento elettorale per quanto riguarda il nostro territorio. Grazie davvero a Baroncelli e a Margherita Cioppi per essere stati con noi. Grazie ancora.
Grazie a voi. Grazie e a voi. Buon lavoro a tutti.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance da ottobre a maggio. Info biglietteria cango@gmail.com.
Venerdì 10 ottobre alle 20, Stefania Tansini in Studi per M, una partitura danzata che entra in relazione con il contesto che la circonda, indagando le infinite possibilità nascoste del luogo che la accoglie.
Il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci e Donne in Nero di Prato organizzano Davanti agli occhi di tutti, giovedì 9 ottobre al Centro Pecci. Alle 18.30 aggiornamenti, dialoghi e immagini sui drammatici avvenimenti in Palestina. Alle 20 buffet palestinese, contributo minimo 10 euro. Alle 21 proiezione di From Ground Zero, progetto che raccoglie 22 cortometraggi di registi Gazawi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info centropecci.it.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Chiara Basile.
Ciao, sono Luca Milani, metalmeccanico e pacifista da sempre. Per me la politica è impegno e servizio per la comunità. Sono stato presidente del consiglio comunale e mi candido in regione per rafforzare la sanità pubblica, l'acqua come bene comune e la pace al centro di tutto. Per una regione che dia speranza e opportunità ai giovani senza lasciare indietro nessuno. Per questo serve una Toscana più coraggiosa e un partito democratico di sinistra con le idee di Elly Schlein. Il 12 e 13 ottobre vota PD e metti una X al numero 4. Vota Luca Milani.
Il Teatro delle Donne presenta Avamposti Teatro Festival 2025, una panoramica di quanto c'è di nuovo nella drammaturgia contemporanea, con particolare attenzione alle autrici e all'attualità. Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 settembre alle 21 al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino, Sperduti Perduz di Ramon Madaula. Regia di Dominic Tambasco, coproduzione con Intercity Festival. Una conversazione innocente fra due amici si trasforma in un'intricata matassa di vincoli, non detti, bugie, gelosie.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Leonardo Ciapei.
Sono Silvia Noferi di Alleanza Verdi e Sinistra. Il mio impegno in questi anni è sempre stato rivolto verso chi non ha voce, dai ceti sociali più deboli alla tutela dell'ambiente. È arrivato il momento di dare una svolta alla Toscana. Insieme possiamo farcela. Difendiamo chi non ha parola.
Oltre ai libri c'è For Globe. La formazione gratuita a 360 gradi la trovi in biblioteca e negli archivi. Nelle biblioteche e negli archivi del sistema documentario dell'area fiorentina saranno attivati oltre 100 corsi gratuiti. Un'opportunità unica per chi vuole aumentare le proprie conoscenze e competenze in ambito digitale, linguistico, benessere personale, alfabetizzazione universale, cittadinanza globale e sviluppo sostenibile. Info e iscrizioni su forglobe.eu. Progetto finanziato da Regione Toscana, PRF più 2021-2027.
Fabbriche Europa, mercoledì al Museo Sant'Orsola le performance di Blanca Loverde, Lupa Maimone, Poliana Lima, Teodora Grano. Giovedì a Park videoinstallazione di Jenny Petrotta e al Teatro Florida azioni fuori posto con Rimaie sullo scioglimento dei ghiacciai. Venerdì al Teatro del Maggio nuovo balletto di Toscana in Sisifo Felice di Philippe Kratz e Pablo Girolami. 8 danzatori in un viaggio fisico e visionario nel quale il corpo diventa paesaggio, gesto, resistenza. Info fabbricheeuropa.net. Prevendite Ticket One.
Controradio.
My way, I know my left from right, because we
never close. I'm open day and night. Lost at night.
Cinque minuti verso il futuro, la partecipazione dei lavoratori, il titolo dell'incontro organizzato dalla CISL Firenze Prato e Camera di Commercio di Firenze in programma per il 10 di ottobre, dunque per la giornata di domani, dalle 9 all'auditorium della Camera di Commercio di Firenze in Piazza Mentana. Al centro del confronto una legge importante che è stata varata negli scorsi mesi, che disciplina per la prima volta in Italia la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese. Saluto e ringrazio Fabio Franchi, segretario generale USL CISL Firenze Prato. Buongiorno a lei e bentrovato.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Dicevamo, una legge recentissima, ma che in realtà mette in campo un pezzo di Costituzione.
Sì, una legge recente, come ha detto lei, approvata dal Parlamento a luglio scorso, che mette in campo e dà risposta a un'intuizione dei nostri padri costituenti con l'articolo 46, che appare il ruolo e anche il rapporto di democratico all'interno di un'impresa tra lavoratori e datori di lavoro. C'è stata una raccolta importante delle firme, una legge d'iniziativa popolare e che oggi è finalmente legge dello Stato. L'iniziativa di domani vuole essere l'avvio per mettere a disposizione delle organizzazioni sindacali che la organizziamo e delle associazioni datoriali la disponibilità di questa nuova legge.
È una sorta di patto della responsabilità che unisce le parti per contribuire a gestire una situazione peraltro difficilissima. È un passaggio molto importante. Come si presenta questo passaggio il mondo delle imprese, secondo lei?
È un passaggio molto importante, soprattutto, ha detto bene lei, per il periodo che stiamo vivendo. Siamo schiacciati tra dazi, mercati, autoprotezione dei mercati, guerre da autocrati che mettono in discussione la democrazia. noi crediamo che il patto della responsabilità, sollevato da sempre il pensiero della CISL, sia l'elemento per far fronte a questo periodo complicato. Questa legge di fatto mette al centro il rapporto e la partecipazione dei lavoratori, lei ha detto nella sua introduzione, agli utili dell'impresa. Sì, quello è un pezzo assolutamente importante, perché beneficerà anche di una defiscalizzazione di questa possibilità, però c'è anche una partecipazione consultiva, c'è una partecipazione organizzativa a costruire commissioni dove i lavoratori insieme ai datori di lavoro potranno definire, che so, i bisogni di un processo nuovo di lavoro, oppure i bisogni di assumere e di rispettare la disabilità all'interno delle imprese, o il welfare, o la sicurezza. C'è un ruolo diverso che viene consegnato e condiviso tra datori di lavoro e lavoratori. Qui c'è l'altra domanda che è fatto il motivo dell'incontro di domani: come si comporteranno i datori di lavoro? Questa è una bella sfida. Però datori di lavoro illuminati, datori di lavoro che hanno a cuore anche il futuro della propria impresa, non possono che pensare al bene comune, e il bene comune lo si fa condividendo le azioni.
Questo passaggio ci ricorda che però siamo anche nel momento storico in cui non è mai stato così pesante il divario tra utili e licenziati, per intenderci. Abbiamo visto degli esempi sullo scenario internazionale occidentale drammatici da questo punto di vista. Qui c'è da fare uno scatto non da poco.
Sono d'accordo, sono perfettamente d'accordo. Fubini sul Corriere della Sera di lunedì cita il rapporto di Mediobanca, non cita il rapporto di un'organizzazione sindacale, di Mediobanca, che dice che le aziende, le grandi aziende, anche le public utility, per gli utili che hanno avuto nel 2025 potrebbero benissimo ridistribuire ricchezza ai propri dipendenti senza subire nessun contraccolpo da un punto di vista della solidità aziendale. Questo è il tema della questione salariale. Questo è il tema che noi vogliamo mettere al centro, con responsabilità nell'affrontare anche produttività e questione salariale.
L'appuntamento è per domani, un appuntamento veramente importante, fondativo in qualche modo, organizzato dalla CISL alle 9 alla Camera di Commercio di Firenze, proprio per quello che riguarda la legge che disciplina la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. Fabio Franchi, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a lei, arrivederci, buona giornata.
Le 9.15 il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Feci di Prato e Donne in Nero di Prato organizzano davanti agli occhi di tutti per questo pomeriggio alle 18.30 alla Sala Cinema del Centro Pecci, iniziativa che vede la proiezione del film From Ground Zero ideato da Rashid Masharawi e diretto da 22 giovani registi Gazawi. Ci racconta tutto in diretta Vittoria Ciolini, Donne in Nero, Prato. Buongiorno Vittoria.
Buongiorno.
Un'iniziativa importante che si iscrive in una più ampia mobilitazione in senso lato del termine di questi giorni.
Sì, è vero. E praticamente sono molto contenta per due ragioni. Uno, perché sta all'interno del format Dispacci del Centro Pecci, che è un format dove si parla del contemporaneo con il linguaggio delle arti. E secondo, perché praticamente è un movimento, il movimento delle donne in nero è un movimento che è nato alla fine dell'88 e aveva già avuto radici all'interno della città di Prato negli anni 92 dopo la guerra del Golfo e nel 2014. E praticamente questa volta è rinato perché è nato in una maniera molto spontanea. Perché è nato così, semplicemente da un'amica che lo dice a un'amica e così via. E in cinque donne abbiamo messo su in pochi giorni, in una settimana, un ciclo di presidi all'interno delle piazze del centro di Prato. La cosa importante, io volevo sottolineare questo, non tanto per dire come siamo brave, ma piuttosto per prendere una citazione della filosofa Luisa Muraro, che lei diceva, che praticamente riprendeva lo slogan del No Global dicendo un nuovo mondo è possibile, e poi aggiungeva un nuovo mondo è possibile perché c'è ora. Infatti a questi nostri desideri, a queste nostre necessità di protestare si sono unite subito circa una settantina di donne di tutti i tipi e amiche, conoscenti, persone anche che nessuna di noi aveva, donne che nessuna di noi aveva ancora mai visto. E quindi questo movimento era nato a Gerusalemme nell'88, appunto, da un gruppo di 9 donne arabe e israeliane, arabe dei villaggi del 48, quelli che stanno in Israele. E praticamente queste donne si ritrovavano agli incroci delle strade, sulle rotonde, il venerdì alle 5, vestite di nero come una veglia. E quindi quello che... un rito è un grido che è dato dal silenzio, e anche quando siamo in piazza verifichiamo la potenza del silenzio, perché anche in un contesto rumoroso, dopo 5 minuti che siamo lì in silenzio, praticamente è come se tutti ci ascoltassero.
E possiamo dire qualcosa sulla proiezione di domani?
Esatto. E infatti arrivavo lì, e quindi dicevo, nasce da questo, e la proiezione di domani secondo me è un bellissimo, a parte che nel pomeriggio ci sarà un incontro che vede Leonard Schaeffer del BDS Italia, che è il movimento per il boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro l'occupazione e l'apartheid israeliane, poi con Michele Giorgio, che è un giornalista e scrittore corrispondente da Gerusalemme per diverse testate, agenzie italiane internazionali, e Barbara Gagliardi di Associazione Italia-Palestina. Per quanto riguarda la proiezione, io trovo la proiezione interessantissima perché nasce appunto da un'idea e la realizzazione è affidata a 22 giovani registi, cioè praticamente sono cortometraggi, mi viene da dire spontanei, che nascono dall'esigenza di documentare in un posto difficilissimo, si sa, e quindi danno voce ai Gazawi, alla striscia di Gaza, con l'urgenza di raccontare e testimoniare la tragedia che è in atto, insomma, non c'è altro modo di dire. E trovo veramente interessante che uno dia voce agli altri, cioè è un po' come dire... io fa un'opera, in realtà questa opera è data dalle voci dei ragazzi e delle ragazze Gazawi che racconteranno loro. Ecco, questo un po'.
L'iniziativa di domani al Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci con le donne in nero alle 18.30 davanti agli occhi di tutti, Rashida Masharawi con 22 giovani registi Gazzawi, autori di From Ground Zero. Vittoria Ciolini, grazie.
Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro.
Pochissimo arriva il giornale radio di Popolare Network, restate con noi.
Continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Non ci credi nelle storie.